Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Nell'orto delle ulive Gesù prega, nella croce finisce pregando. La sua vita finì in preghiera. E questa è la nostra sicurezza, questo è il nostro fondamento, questa è la nostra pietra d'angolo. Gesù che prega per noi, Gesù che prega per me. E ognuno di noi può dire questo: sono sicuro, sono sicura che Gesù prega per me. E davanti il Padre e mi nomina. Questa è la pietra d'angolo della Chiesa. Gesù in preghiera. E questo ci dà una sicurezza grande. Io appartengo a questa comunità salda perché ha come pietra d'angolo Gesù. Ma Gesù chi prega per me, chi prega per noi.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Apriamo il nostro programma odierno presentando un volume che si presenta in una veste editoriale abbastanza divertente, ma che in realtà ha più profondità di quanto non lasci intuire, diciamo, alla prima vista. Si intitola Il manuale del cacciatore di mostri. Vampiri, zombie, fantasmi esistono e sono dentro di noi. Ne autore Don Diego Goso e il libro è edito da Effata Editrice. Don Diego Goso è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Grazie a voi per l'ospitalità, buongiorno.
Allora, dicevo, c'è anche nella veste editoriale il desiderio in qualche modo, no, di divertire anche attraverso questo libro, però in realtà lei affronta dei temi anche molto seri, e cioè appunto queste creature evidentemente immaginarie, vampiri, zombie, fantasmi e così via, sono in realtà come delle tipologie umane che rappresentano un po' dei pericoli a cui tutti quanti in qualche modo possiamo andare incontro e che spesso si incontrano anche in ambienti dove non ci si aspetterebbe che ci fossero, per esempio nelle parrocchie. Perché ha pensato di raccontare questi difetti, questi problemi attraverso queste figure immaginarie?
Beh, si avvicina ormai quello che è il match delle feste, no? Quindi da una parte abbiamo il nostro luminoso rito sereno della festa dei Santi, dall'altra c'è sempre invece questo emergere di Halloween che diventa sempre più considerato all'interno della società. Allora è stata l'idea di fare una riflessione rivolta a tutti quelli che sono interessati al fenomeno, dicendo attenzione che quando noi ci avviciniamo a queste figure ci stiamo avvicinando delle macchiette di noi stessi, perché gli zombie, i vampiri e tutto quello che il mondo dell'horror un po' rappresenta come nemici non sono altro che deformazioni della letteratura di quello che dovrebbe essere l'immagine di Dio. Dell'uomo, e quindi una contrapposizione molto forte con quella che invece sono i santi del nostro calendario. Il tutto però fatto senza voler far polemiche, ma intinto in senso di umorismo, per dire smettiamo di vestirci in maniera ridicola nella vita, frequentando atteggiamenti che non sono degni della persona umana, cerchiamo invece di risplendere per le cose belle che abbiamo nel cuore. Se posso dire un punto di partenza, l'indicazione del Signore che ci dice non è quello che entra nel cuore dell'uomo a rovinarlo, ma tutto quello che purtroppo certe volte lasciamo uscire libero. Uh-huh. Un po' come sono queste creature della notte che devastano, che distruggono, che uccidono, che è quello che purtroppo certe volte anche l'uomo fa.
Lei per ogni figura presenta delle caratteristiche in qualche modo, no, per riconoscere quella tipologia, e va poi anche a in qualche modo scovarle appunto dentro di noi, va a scovarle nell'ambiente parrocchiale, ma soprattutto arriva ad un punto fondamentale, cioè al modo in cui vanno affrontate queste persone, queste tipologie umane. E proprio in questa parte, in questa sezione, molto spesso mi sembra che lei riconosca come queste deviazioni partano fondamentalmente da un grosso disagio, da una mancanza d'amore, da una grossa sofferenza.
Possiamo dire che non esistono persone cattive, ma esistono persone infelici. E l'infelicità che spesso ci porta a reagire in maniera sbagliata. Pensiamo ai drammi che riescono ad esempio a suscitare l'invidia e la gelosia, che sono malattie del cuore terribili. Quando purtroppo ti controllano il cuore, l'uomo è capace di azioni che sono veramente mostruose, come quelle che leggiamo nelle letterature che si occupano di horror. A questo però noi possiamo, con la grazia di Dio e con la nostra collaborazione, sicuramente porre un freno. E ora si cerca di dare per ciascuna di queste piaghe, che viene caratterizzata con l'immagine e il paragone con uno dei mostri della letteratura, alcuni consigli pratici e, se possibile, anche un po' umoristici, ottimisti, per dire la buona materia si combatte bene. Puoi diventare un bravo cacciatore di mostri, dei mostri che hai nel cuore, quindi far risplendere di nuovo la bella immagine di Dio.
Lei definisce il più grande Ghostbuster della storia, lei dice, è Gesù, perché è proprio lui che permette appunto di sconfiggere queste creature.
Beh, se prendiamo il Vangelo, Gesù dalla prima pagina all'ultima è in lotta aperta contro il male, contro tutte le forme del male. Questo dobbiamo ricordarcelo. Sono un po' allergico quando sento dire la frase Dio permette il male. Io penso che Dio lo tolleri appena il male. È proprio un'azione continua del Signore quella di poter tirare fuori dalle situazioni di sofferenza tutti quelli che ad ogni livello ne sono immersi. Poi induce anche la forza della situazione che ci porta poi ad accogliere la croce, però sicuramente non è la condizione dell'uomo vivere sulla croce, la condizione dell'uomo è risorgere dalla croce, quindi c'è dichiaratamente una battaglia del Signore nei confronti di tutte le forze del male, soprattutto poi dell'unico vero che dobbiamo temere, che è caratterizzato nell'ultimo capitolo, che è il principe di questo mondo, che è il grande tentatore che cerca di allontanarci dall'amore del Padre.
Volevo sapere se persone che hanno letto questo volume si sono riconosciute in alcuni di questi ritratti, sono venute poi a parlargliene, e se ha avuto appunto qualche riscontro e anche qualche movimento in senso positivo rispetto a dei difetti di cui alle volte non siamo neanche consci, no? Che ci portiamo addosso senza saperlo.
È stato molto bello con i ragazzi dell'oratorio, che sono stati i primi a ricevere il libro, e tra l'altro proprio loro dedicato, perché poi alla sera mi scrivevano dicendo il 2 ce l'ho, il 4 ce l'ho. mi sono ritrovato anche in questo non me l'aspettavo. E devo dire personalmente che è stata una riscoperta però anche per me, perché scrivendo il libro stesso, soprattutto quando si parla poi delle realtà parrocchiali e quindi di come questi mostriciattoli si insinuino anche nelle nostre comunità in atteggiamenti che ci riguardano un po' tutti, uno dice in effetti ho ancora del cammino da fare, tante cose che devo correggere di me, perché in effetti mi ritrovo in questi atteggiamenti.
Mm-hmm. È un continuo richiamo all'umiltà, mi pare, il suo libro, pur appunto col sorriso. Io la ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo quindi il titolo del suo volume, che è Il manuale del cacciatore di mostri, edito da Effatà Editrice. Quindi grazie a Don Diego Goso di essere stato in nostra compagnia e di averci parlato appunto di questo suo libro.
Grazie a voi.
Oggi vogliamo parlare di editoria, ne parliamo sia per evidenziare un problema ormai annoso, no? In Italia si legge sempre meno, sia per mostrare delle iniziative che invece, o un'iniziativa in maniera particolare, che invece sembra in qualche modo rinnovare appunto questo ambito. E ne parliamo con Tommaso Greco di Book a Book. Che cos'è esattamente Book a Book? Intanto buongiorno e benvenuto.
Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. Book è un nuovo modo di fare editoria. È una casa editrice dove sono i lettori a scegliere quali libri verranno pubblicati. In che modo? Prima Book fa una selezione qualitativa, cioè valuta le proposte secondo i propri standard qualitativi, e poi lascia ai lettori decidere a quali testi sono più interessati attraverso un sistema di preordini. In questo modo si crea una comunità attorno al mio libro prima ancora che sia pubblicato, e sono i lettori a diventare appunto protagonisti del percorso che porta alla nascita di un libro.
Da quanto tempo esiste Book e come è possibile in qualche modo iscriversi a questo tipo di programma?
Book nasce dal 2014, aprile 2014, quindi ormai abbiamo un paio d'anni e qualcosa di più di presenza, e noi valutiamo tutte le proposte che riceviamo. Dal sito è possibile inviare il proprio manoscritto, purché sia inedito. La valutazione fatta dai nostri editor professionisti è solo ed esclusivamente basata sulla qualità e non sul cosiddetto parametro di commerciabilità, questa parolaccia con la quale però in realtà nell'editoria tradizionale li vengono appunto valutati per qualità e commerciabilità. Noi ci limitiamo al primo parametro, lasciando il giudizio di commerciabilità ai lettori. Per diventare un lettore Book è estremamente semplice: è sufficiente andare sul sito www.bookabook.it, scegliere il libro che si vorrebbe leggere, preordinarlo e iniziare subito a leggere le bozze e poi ricevere il libro nel formato che si è scelto, che può essere cartaceo, quello tradizionale, oppure anche ebook.
Questa iniziativa è stata tra l'altro premiata anche in un contest internazionale importante che si chiama Renewed Book. Che cos'è esattamente?
Renewed Book è il contest più importante che si occupa internazionale che si occupa del rinnovamento dell'editoria, perché anche se altrove l'editoria è, diciamo, in condizioni probabilmente migliori di quelle italiane, in realtà ovunque ci si pone il tema di innovare una passione, un mercato così importante ma allo stesso tempo un po' old fashion. Quindi in realtà è un contest che chiama le start-up che hanno delle idee e che hanno delle best practice su come innovare l'editoria e le confronta e poi decreta un vincitore. L'anno scorso hanno partecipato 56 start-up da tutta Europa. Noi siamo arrivati in finale, per quindi dei primi 5, 11 italiani ad arrivare in finale, ed è stata un'esperienza particolarmente interessante perché naturalmente ci siamo potuti confrontare sia con tutte le startup che fanno innovazione editoriale, sia con i grandi gruppi editoriali europei che appunto investono tempo, risorse e intelligenze sull'innovazione del libro.
Lei mi diceva appunto del sito www.bookabook.it per coloro che vogliono appunto scegliere un libro e quindi premiare poi un libro che in qualche modo è stato già presentato da voi. Ma gli autori che volessero invece contattarvi lo fanno sempre attraverso lo stesso sito?
Attraverso lo stesso sito, proprio in alto c'è una sezione che si chiama Proponi. Diciamo, quando si apre il sito ci sono due scelte: una è Scopri i libri, dalla quale uno naturalmente può scegliere il libro da leggere, oppure Proponi il tuo libro, dalla quale uno può inviare il manoscritto e poi attendere la nostra risposta. Noi ci impegniamo a rispondere a tutti nelle tempistiche che sono necessarie appunto per fare una valutazione approfondita del libro.
Proprio di quella qualità, no, di cui parlava.
Sì, esattamente, proprio una valutazione qualitativa. Naturalmente i libri già pubblicati si trovano sia in libreria che su Amazon, quindi in realtà poi i libri già pubblicati hanno il normale percorso della vita di un libro.
Grazie allora di essere stato in nostra compagnia, di averci illustrato appunto questa novità editoriale che è appunto Book. Grazie a Tommaso Greco di essere stato con noi.
Sono io che ringrazio lei e gli ascoltatori. Arrivederci.
Arrivederci. E continuiamo a parlare di editoria a proposito della Libreria Editrice Vaticana, che anche quest'anno, durante l'autunno, ha partecipato a diverse iniziative riguardanti il mondo dei libri. Intanto alla Fiera di Francoforte, poi a Pordenone. Il suo direttore, Don Giuseppe Costa, ne ha parlato al microfono di Padre Vito Magno.
Don Giuseppe Costa, che novità ha colto quest'anno alla Fiera del Libro di Francoforte rispetto alle precedenti edizioni?
La novità è innanzitutto che i parametri dei rapporti fra cartaceo e elettronico si sono stabilizzati, cioè il libro elettronico, cosiddetto ebook, non è più quel concorrente che si temeva qualche anno fa. Si disse che sarebbe stata la fine del libro cartaceo. Ora, questa tendenza si è stoppata, si è fermata. In realtà il libro cartaceo ha un suo protagonismo, ha un suo futuro. Il problema è nel far riprendere il rapporto con il libro cartaceo attraverso corsi di lettura, dibattiti, rieducazione a prendere il libro.
Le nuove tecnologie stanno modificando in qualche modo il mercato librario?
Le nuove tecnologie applicate ad esempio all'interno delle librerie, applicate nella distribuzione del libro, aiutano il libro a diffondersi, aiutano il libro a crescere, però c'è una fetta di lettori stabile. In realtà le statistiche italiane crescono molto lentamente in positivo. La caduta che c'è stata di lettori non si arresta. C'è sempre più gente che non legge, ma non perché usi il libro elettronico, perché di fatto poi chi usa il libro cartaceo usa anche il libro elettronico. Sono due forme diverse di linguaggio che tra loro si possono integrare e arricchire.
Che spazi hanno avuto alla Fiera di Francoforte i temi del momento, in particolare la narrativa, gode ancora buona salute?
La narrativa americana continua ad avere un grande successo ed in parte c'è anche un po' di interesse anche per qualche volume di narrativa italiano. C'è molto interesse per la produzione delle università americane, hanno presentato tutti i loro saggi, le loro pubblicazioni e c'è una tendenza positiva verso la saggistica, queste ricerche delle varie università che vengono ritradotte per il pubblico anche europeo. Da parte degli Stati Uniti c'è un'attenzione invece verso la dimensione spirituale e religiosa. Non soltanto libri del Papa, ma anche altri libri religiosi. Cioè non ci sono autori religiosi in giro per il mondo. Quindi c'è questa prospettiva di crescita per gli editori, ad esempio italiani, che hanno autori che di un certo valore, c'è questa possibilità di veicolare, tradurre negli Stati Uniti o anche in altri paesi di lingua anglofona. Questo consente al mercato italiano di allargarsi, perché il mercato italiano è sempre più ristretto.
Si può allora dire che è finita la ghettizzazione dello spirituale come feudo delle edizioni religiose?
Sì, certamente è finita. Ci sono autori che si allargano, c'è Grubb, scrittore di tipo religioso, che è richiesto moltissimo in giro per il mondo, così come ci sono autori italiani come Enzo Bianchi, che viene richiesto all'estero e viene tradotto. Poi su temi che legano la religione al sociale, all'immigrazione, all'interscambio culturale, in questo senso c'è un rafforzamento del valore religioso che si aggiunge alla dimensione sociale.
Ma gli editori cristiani sono competitivi con quelli laici?
Sì, certamente quando hanno la struttura di distribuzione valida, perché il punto di oggi non è tanto nei contenuti o nelle forme grafiche. Oggi l'editore religioso ricorre al grafico, ricorre al design, ricorre anche all'autore che sa scrivere. Il problema dell'editoria religiosa è quello di investire in marketing e anche nella stessa distribuzione per portare il libro nelle librerie. In questo senso si auspica e si spera che i distributori si trasformino in promotori del libro. E oggi manca la promozione, non tanto il problema tecnico di spedizione, di far arrivare il libro in questa o in quell'altra città. Occorre riproporre il libro e attenzionarlo ai lettori, perché i lettori che cercano il libro, sì, stanno crescendo, ma non sono moltissimi.
Anche la libreria editrice Vaticana sta crescendo. Che contributo ha dato quest'anno alla Fiera di Francoforte?
Ma il contributo che abbiamo dato, io sono un frequentatore ormai trentennale della Buchmesse, quindi ho potuto vedere anche il ritorno, i risultati dei semi di Francoforte. C'è la richiesta da 10 anni certamente costante di discorsi del Papa, scritti del Papa, ma c'è anche la ricerca della novità, certamente quando l'editore si accorge che un concorrente laico ha pubblicato una intervista, viene dalla libreria editrice Vaticana e chiede a noi: ma perché non posso avere io un'intervista con il Santo Padre? Io li incoraggio dicendo: beh, scrivete voi, prendete contatti, e qualcuno ci riesce ad avere o una prefazione o anche una piccola intervista che mettono all'interno di un libro. Cioè, questa è una tendenza che non si è fermata, questa richiesta di scritti del Papa. Ad esempio, le ultime catechesi sulle opere di misericordia sono state richieste da parecchi. Come editrice Vaticana c'è la soddisfazione di vedere libri che all'anno precedente sono stati opzionati e che ritornano con il copyright della libreria editrice Vaticana, pubblicati da Random House, Collins, Bayer Press, Preghiera e Silenzio, Bach e così via. Quindi la Buchmesse diventa un volano che rilancia il magistero del Papa.
Immagino che ha firmato diversi contratti.
Sì, noi abbiamo avuto circa 80 incontri con gli editori e tutti gli incontri hanno rappresentato richiesta di 3-4 prenotazioni di contratti che man mano stiamo facendo. Quest'anno poi si sono aggiunti anche con un bel successo i Musei Vaticani, che prima non erano presenti alla Buchmesse.
Quindi la barca va, come figurava nella scenografia dello stand.
Sì, nella scenografia abbiamo arricchito la barca presentata al Salone del Libro di Torino con altre vele, abbiamo messo 3 vele, abbiamo riposizionato la barca al centro con possibilità all'interno di poter vedere questi 110 metri quadrati di esposizione di libri e la possibilità di alcuni salottini per incontrare appunto gli editori.
Una parola ora, Don Costa, su un altro evento a cui ha partecipato la libreria editrice Vaticana, quello di Pordenone.
Questa iniziativa è nata 10 anni fa, ma con l'intenzione di presentare qualche libro. Quindi inizialmente non è che avessimo la prospettiva di fare 10 giorni, una settimana a Pordenone. Però la disponibilità degli enti locali, delle organizzazioni locali, soprattutto di piccoli imprenditori locali che hanno sostenuto con sponsorizzazione queste iniziative, gli incontri sono cresciuti ed aumentati. Abbiamo inserito a fianco di queste presentazioni di volumi selezionati per interessi sociali, per esempio i discorsi del Papa agli ammalati presentati al centro di ricerca sul cancro, al CRO, oppure il volume dei Papi e lo sport per il liceo sportivo, e gli altri libri li abbiamo presentati selezionati per interessi locali.
Insomma, molti saperi, ma anche sapori. Quest'anno con la presentazione del libro Giro Tondo in Cucina.
Il libro di ricette che abbiamo creato proprio e che presenteremo ulteriormente in questi giorni, con la storia di tante ricette, di tante leggende, di tante storie sui santi, con relative ricette dolci, primi piatti, secondi piatti da fare, quest'ultimi scritti e proposti da Filippo Lamandia, che è uno chef piuttosto affermato, mentre la scrittrice Giovanna Ioli ha fatto la storia vera e propria della gastronomia con il suo rapporto con letteratura e religione.
Grazie a Don Giuseppe Costa, direttore della libreria editrice Vaticana, e grazie a Padre Vito Magno, che lo ha intervistato per noi. Chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi do appuntamento alla prossima puntata dei Giochi dell'Armonia e vi invito a rimanere sintonizzati su Radio Vaticana Italia.